Voce alle voci, 20 anni di Festival Letteratura nei 40 anni di Radio Base. Valeria Dal Core e Elsa Riccadonna commenteranno eventi di ieri e di oggi, immaginando il festival di domani. Voce alle voci.
My accent. No. Just born and bred. This is your London accent, but if you like I can do italiano. Sì, sì.
Ecco, questo è il mio accento genuinissimo di una londinese nata e cresciuta lì. Però se volete, come avete visto, parla anche il siciliano, parla anche l'italiano, non c'è problema, ed è felice a chiamarsi la Kinsella, appunto.
Sì.
Blue is the new black. È questo il titolo della terza puntata di Voce alle Voci, dedicato alla moda, che abbiamo intitolato così, con un sottotitolo dedicato allo stile del festival: passerelle, prêt-à-porter, rivoluzioni elastiche. Inutile dirvi che è la passione di Elsa, che ovviamente mi ha contagiato grazie a questo excursus che ci siamo fatte nell'archivio del Festival Letteratura.
Sì, insomma, un ascolto modaiolo, dobbiamo dire così. Infatti anche mentre stavamo ascoltando questi spezzoni, appunto, che sentiremo e riascolteremo con voi insieme, ci siamo date un tono, ci siamo anche vestite bene, perché
esatto.
Ci vuole anche, voi non ci vedete, ma in realtà siamo molto fashion oggi,
assolutamente sì. E non si può non essere fashion davanti a Sophie Kinsella.
Sophie Kinsella, che all'epoca era in una delle location più ammirate da tutti i lettori festivalieri, ovvero la Cavallerizza, che insomma purtroppo non è più agibile, ma splendeva il sole. Io mi ricordo, era una giornata meravigliosa di ovviamente settembre,
correva l'anno
2009, mi sembrava l'altro ieri, invece è passato molto tempo.
Si va un po' indietro in effetti. Quando c'è stato il boom di Sophie Kinsella.
Sì, il boom di Sophie Kinsella, che in quel momento però scalava le classifiche con un altro libro che non era nella collana, diciamo, di Becky Bloomwood, che era quella appunto di Hell of Shopping, ma era La ragazza fantasma, con un'ambientazione diversa, una storia anche un po' di fantasmi, perché c'era questo fantasma degli anni 20.
Lei è stata molto produttiva in termini letterari, ha scritto tantissimi libri.
Sì, lei ha scritto tantissimi libri, perché poi, come sentiremo dall'ottimo Luca Bianchini, che è stato il mattatore, devo dire, di questo evento, quasi schiacciando la Kinsella, che col suo fare molto british in realtà ha incassato bene a volte dei colpi, ma poi ne sentiremo uno un po' al vetriolo, però nella moda tutto è permesso. È fuori, diciamo, con due nomi: Sophie Kinsella, che è appunto, come abbiamo sentito, il suo alias, e Madeleine Wickham, che è il suo nome vero. Però i libri che scrive sotto il nome Madeleine Wickham non hanno lo stesso successo di quelli di Sophie Kinsella. Perché? Non si sa, non lo sappiamo esattamente, però la Kinsella piace di più.
È il potere del nome.
Sì, la Kinsella.
E spesso succede, e infatti ci sono i ghostwriter che si mangiano le dita, perché
sì,
quando in generale nella letteratura iniziano poi a scrivere libri con i loro nomi veri, in realtà hanno molto meno successo,
sì,
rispetto a quando si nascondono dietro ad altri. E vabbè, è il duro mondo. Torniamo al 2009 allora.
Sì, torniamo al 2009. Adesso ci ascoltiamo un altro pezzetto.
Ci vuole svelare qual è il suo metodo proprio di lavoro, di costruzione della storia? Cos'ha una lavagna? Perché io quest'estate mi sono fatto tutta un'estate con Kinsella in spiaggia. Dovete vedere come ti guardano le persone quando tu hai in mano un libro della Kinsella.
Tutti.
Eh sì, perché...
Oh, bravo, bravo!
No, perché il problema è che devi decidere di tenerlo in mano nel modo più virile possibile, no? E già che io non sono così virile, capite la difficoltà, per cui ero sempre a pancia in giù. No, vorrei sapere davvero, ci deve dire che si fa un mazzo così e come lo fa? Scusate, sto degenerando.
Thank you for reading my book on the beach.
Beh, grazie davvero, sei coraggioso se leggi i miei libri in spiaggia.
I'm honored.
E mi fa onore questa, mi onora questa.
I know how hard that was. I appreciate.
So quanto ci vuole, quanto coraggioso uno deve essere, quindi apprezzo.
I think we need new covers for men. Just
abbiamo bisogno di copertine nuove per veri uomini per i miei libri.
It would have a gun on the front.
Magari con una bella pistola, non lo so, una roba
and
seria.
Shopping in very very tiny.
E magari una borsettina da shopping giusto nell'angolo.
But yes, I mean, you're right. I work hard at the books, and my new, if you really want to know the details, my new exciting method is I have little cards and I write bits of the plot on them and I pin them on the wall and I look at it and then I go and I move them all around and I stand back. So that's what I'm doing at the moment. I mean, it's like wrestling an octopus. You know, you think and think and you write a bit and you think again and then it's gone wrong and you have to change it and, you know, but it's satisfying. It's like doing a crossword puzzle, fitting it all together. And I think a lot of the way I write is just instinct. It's feeling it and it's hearing it and it's almost like music. You know, it's all just about the timing. And I think you just have to feel that inside you. You read it and you just know it's right or wrong. You just can hear it.
Beh, insomma, sì, mi do da fare, lavoro, il lavoro mica da ridere, e hai ragione a dire questo, vale la pena di sottolineare questa cosa, perché non è che tutto venga così naturalmente. Adesso, se volete, vi racconto il mio nuovissimo metodo che ho appena messo a punto per scrivere e per mettere a posto la trama e per pensarci sopra. Faccio una serie di piccoli cartoncini sui quali scrivo pezzetti della trama e poi me li appendo al muro, poi faccio un passo indietro, me li riguardo, me li rileggo, poi ci penso un po', come se fossero i tentacoli di una piovra, no? Oppure come se fosse un puzzle da mettere insieme e alla fine, solo quando sono soddisfatta, allora mi metto a scrivere. Però quando scrivo lo faccio distinto, insomma lo faccio sull'abbrivio delle sensazioni che provo, di quello che sento, della musica che magari mi piace in quel periodo lì. Per esempio una cosa importante è trovare il tempo giusto, proprio il ritmo giusto, e allora cosa faccio? Magari scrivo, mi metto lì e poi rileggo a voce alta quello che ho scritto e vedo se mi piace.
Vabbè, un meraviglioso Luca Bianchini, bisogna dare, insomma, a Cesare quel che è di Cesare.
Sì.
Un evento di questo genere era il 2009, lo ricordiamo agli ascoltatori, con Sofì Kinsella andava anche ben gestito e siccome lei è simpaticissima, lui ha saputo risponderle per le rime e comunque assecondare questa sua caratteristica.
Sì, lui l'ha pungolata parecchio durante l'incontro, ha cercato di portarla via dalla sua zona di comfort che ha un'autrice come lei che ormai incontra tantissimi lettori, fa moltissimi festival, quindi è già una professionista anche della parola di fronte ad un pubblico, ma lui voleva tirar fuori l'anima vera di Sofì Kinsella o Madeline, come vogliamo chiamarla, quindi ha cercato un pochino di pizzicarla su alcuni temi e ci è riuscito
e l'ha pizzicata anche sullo stile,
sì.
Ovviamente, perché adesso entriamo un pochino più in quella che è la cifra stilistica narrativa ma anche di scelta di scene e di colori che fa Sofì Kinsella.
Sì, infatti anche il nostro titolo che tu hai enunciato perfettamente poco fa ha a che fare anche con un colore che è diventato iconico, ovvero il nero, che sì, ha un'accezione anche più da lutto, perché si è sempre detto che il nero si indossava ai funerali, ma in realtà è uno dei colori che per la maggior parte di noi è simbolo di eleganza, la petite robe noire, quindi il tubino nero è ormai un passepartout, è un abito che hanno tutte, quindi c'è anche una connotazione di stile, perché nella Signora dei Funerali ci sono molte descrizioni degli abiti indossati dalle donne protagoniste, quindi insomma.
E soprattutto pare che il funerale sia fonte di ispirazione per uno scrittore.
Sì, perché ci sono tutte, ma proprio tutte le emozioni condensate in un momento unico, c'è la tragedia, c'è l'invidia, ci sono gli amori, perché questa signora va ai funerali per accalappiare il milionario e quindi sistemarsi, quindi c'è un microcosmo in un momento solo e unico che è per uno scrittore fantastico da raccontare.
Ecco, a proposito di nero, vedo che le piace, pur essendo tutta così gioiosa, arancione, è molto intrippata con i funerali. Perché una ragazza fantasma si apre e si chiude con un funerale, senza per questo svelare il finale. L'ultimo romanzo della serie Quando vendeva meno libri, La signora dei funerali, tradotto, c'è una che insomma va ad accalappiare i ricchi vedovi. Il regista del film My Love Shopping era lo stesso regista di Quattro matrimoni e un funerale. Ci dobbiamo toccare.
What can I say? I think funerals are the best scenes for any writer to write.
Beh, che cosa posso dire? I funerali non sono una scena magnifica e danno un sacco di possibilità a una scrittrice o a uno scrittore di esprimersi.
They have drama. They have tragedy. They have family getting together in uncomfortable situations, thrown together. Everybody has to dress up in black. Everybody actually looks good, so that also helps the scene. And they're such a transitional place in any family that I can't think why I haven't written more funerals. I think every book should have about 6.
Beh, che cosa c'è di meglio dal punto di vista narrativo di un funerale? Famiglia, dramma, tragedia, tutti vestiti di nero, tutti eleganti, momento di transizione, perché un funerale, insomma, è pur sempre un passaggio, dove magari si litiga, si va d'accordo, eccetera. Io credo che veramente un funerale dovrebbe stare in ogni libro, e voi cosa dite?
Sì, siamo d'accordo anche noi che ci vorrebbe un funerale in ogni libro, sì. Se non fosse per avere l'occasione di indossare un bellissimo vestito nero, ma almeno per quanto mi riguarda.
Esatto, esatto. Ma si sa che questi sono tempi duri.
Sì.
Erano tempi duri anche nel 2009, quando in realtà la crisi si stava affacciando sulle nostre vite, perché quando c'è stato questo incontro, sì, è vero che era più o meno da un annetto in cui che stavamo tutti un po' ritarando i nostri consumi personali e tutto quanto, perché in effetti la crisi stava iniziando.
Sì, e si sentiva anche, non solo nell'incontro, ma alla fine ti svelo un aneddoto. Quando io ho fatto il famoso firmacopie, ho fatto fare l'autografo a entrambi. Prima a lei e poi a Luca. E Luca mi scrisse: mi raccomando, non spendere troppo. È stato veramente un incontro di anime, perché lui aveva già capito tutto di me.
Ha già capito?
Sì, e l'aveva capito anche prima con una sua proposta per un seguito di I Love Shopping.
Adesso faccio la domanda cattiva.
No, the bad question.
In questo momento di crisi economica, non si sente un po' in colpa a invogliare le persone a cadere vittima dello spendere? No, in realtà era una battuta, so benissimo cosa risponderà. Che lei descrive un atteggiamento che non, con anche le conseguenze, per cui lei rimane senza soldi, non dice spendete, giusto?
Don't shop.
Allora non fate shopping.
No, scusa, sono scemo oggi.
No,
in realtà ieri volevo fare il figo a cena, perché avevo pensato alla nuova puntata di I Love Shopping, pensando di essere l'unico ad avere delle idee dopo con mia sorella, con il baby a New York, a Singapore. No, Singapore non c'è. Mi ha detto, soprattutto a Raminta, la gente di Sofì, che tutti propongono nuove puntate di I Love Shopping. La mia era I Love Shopping senza soldi.
Beh, devo dire che questa trama del fare shopping senza soldi interessa molto anche a me. Cioè, potrei scriverlo anch'io, è un po' un libro dei sogni, cioè non so quante cose comprerei.
Sì.
Però c'è anche da dire che si darebbe meno valore forse al sudarsi una bella borsa firmata piuttosto che un paio di scarpe che guardi in vetrina, che finalmente ti puoi permettere a un certo punto, quando non so, ti arriva lo stipendio, queste cose qua.
Sì, però bisogna dire anche che ultimamente, per sopperire a questa mancanza di come dire, risorse economiche, chiamiamole così, hanno creato gli swap party, quindi questi party in cui tu inviti le tue amiche e vi scambiate i vestiti, le borse, le scarpe. Però non è la stessa cosa.
Non lo so.
Non lo so. Io guardo queste cose con sospetto.
Io guardo con sospetto anche i mercatini dell'usato. Non so.
Sì,
se. Però vabbè, tra amiche forse c'è un
tra
po'
amiche
più di confidenza.
Si può fare. Sì,
si potrebbe fare. Nel caso, invitami.
Va bene.
Comunque, andiamo avanti, perché sì, le avventure di stile in questi 19 anni di Festival Letteratura hanno avuto altri illustri personaggi sul programma. E ce n'è una a cui vogliamo dedicare un pezzo di questa puntata, perché è, lo sentirete anche dalla voce, un po' un mix tra lo stile, l'eleganza e anche la vicinanza con l'essere donna e il vivere la moda in un certo modo. Gioco di parole, però ci sta. Lei è, la presenti tu, perché sei tu che sei...
Lei è Nanni Strada, che io non conoscevo, devo ammettere, chiedo venia, perché leggendo poi la sua vita e le sue opere, anche sì, perché i suoi abiti sono opere, è praticamente una delle designer più che stiliste, diciamo, più acclamate e soprattutto colei che ha dato una nuova sferzata alla moda, ma soprattutto anche alle taglie e ai tessuti. È stata veramente colei che ha destrutturato quello che era il vanto ed è ancora italiano, ovvero la sartoria, la costruzione, il punto Milano, le pants. Lei ha detto basta, ci vuole una moda che segua le forme del corpo.
Ecco, milanese, nel 1971, dopo una fase di collaborazioni con importanti aziende del nascente Made in Italy, ha svolto un'indagine sull'abbigliamento orientale partendo dai testi di un etnografo tedesco. Quindi lei è anche stata molto attratta in realtà dalla moda non solo italiana.
Certo.
Se ne è però appassionata partendo anche da impressioni che avevano radici anche nel suo essere ragazza, nel suo crescere, in tutte quelle cose che gli hanno lasciato comunque una traccia relativamente allo stile e a quello che avrebbe voluto essere.
Sì, prima ancora da bambina, perché lei ha avuto questa infanzia argentina, quindi dall'altra parte del mondo, dove però doveva indossare tutti i giorni una divisa che non le piaceva, perché tutto quello che ti rende uguale agli altri non ti rispecchia. Quindi il germoglio è nato lì. Poi ovviamente lei l'ha fatto crescere ed è diventata veramente incredibile in tutto e per tutto. Tra l'altro ha lavorato anche con Max Mara nel campo appunto del tessile dell'Emilia Romagna, lì dove tutto è nato, e ha utilizzato all'ennesima potenza una fibra eccezionale che è il nylon. E quindi qui è proprio futuro, avveniristica.
E allora torniamo nel futuro,
sì,
cioè nel 2012, torniamo al Teatro Bibbiena, dove Nanni Strada è stata stimolata in questa chiacchierata davanti al suo pubblico, al pubblico del Festival Letteratura, da Beppe Finessi.
Ero veramente frustrata perché i vestiti che mettevamo noi a 14, a 16, a 18 anni erano la copia di quelli della mamma. E non solo, vedevamo queste figure elegantissime sulle riviste di queste mannequin, allora si chiamavano mannequin, ed erano donne di grande eleganza, cioè anche eleganza comportamentale, ecco. Ma non essendo così, perché magari eravamo cicciottelle, perché magari eravamo piccole, perché eravamo molto infelici. E io sono stata dal primo giorno in quella scuola, in quella classe, con quel professore, una ribelle. E mi sono detta, se io mai farò questo lavoro, non sono sicura di quello che farò, ma sono sicura che non farò quella cosa lì.
Chi bella vuole apparire un po' deve soffrire.
Lo diceva sempre la mia nonna.
Anche la mia. E mi sono sempre detta, ma perché? È vero, loro sono figlie di anni in cui c'erano dei vestiti con anche delle fatture diverse, la moda low cost non esisteva,
sì.
Il capo doveva durare, il cappotto ti doveva durare, anche il vestito si riadattava a volte anche di madre in figlia perché il tessuto era quello buono, ma adesso noi stiamo vivendo tutta un'altra stagione degli
forse
abiti.
Forse anche per questo in realtà che quegli abiti, quei cappotti sono giunti fino a noi,
sì,
al di là del fatto che poi le mode se un po' tornano ci permettono di riprenderli dall'armadio e di andare in giro orgogliose anche col cappotto della nonna, però se quelle mode non ritornano lo teniamo lì, ma sappiamo che oltre all'odore di naftalina e di storia rimane esattamente come era stato fatto ed era stato tenuto.
Sì, e in più c'è anche tutta questa confusione di taglie e di corpi,
esatto.
Dobbiamo dirlo, perché da una parte ci sono le super magre androgine e a cui tutto da un certo punto di vista in potenza sta bene, più che altro perché sono gli stilisti che disegnano su questi, chiamiamoli manichini, mi perdonino, le vere magre, mentre le false magre a questo momento mi ringrazieranno. E poi c'è tutta la moda curvy che in questo momento sta esplodendo, anche ricordiamo una nostra puntata di Fifth Avenue, salutiamo
sì.
Anche
ciao,
il
Fifth
nostro
Avenue.
Alter ego di Fifth Avenue, in cui parlavamo delle Barbie che sì. Si sono adattate ad altri modelli fisici.
D'altronde è vero anche che stiamo vivendo un po' un un'epoca, in questi anni anche fatte di una nuova forma di femminismo in qualche sì. modo, di una nuova consapevolezza, insieme alle politiche di conciliazione lavoro e famiglia per le donne che avanzano da una parte, e quindi questo tentativo anche di parità nella gestione familiare, c'è anche poi uno sdoganare appunto il famoso 90-60-90, perché insomma si va ben oltre ormai di quei numeri, non si parla più. Allora ci sono sulle passerelle curvi, questo in realtà questa parola che non amo tantissimo, perché il fatto di dire curvi già imprime una curva e una modifica. Per me sono donne tanto quanto le altre, però che ci siamo troppo abituate alla magrezza sulle passerelle.
E in più ci siamo abituati a classificare, a dare sempre un'etichetta a tutto ciò che vediamo, che sia appunto un abito, che sia una persona. E Nanni Strada lo aveva capito tanto tempo fa, applicando una delle sue tante rivoluzioni che ci hanno incantato.
Io come donna, come persona, perché devo essere obbligata a sacrificare in qualche maniera il mio corpo, la mia naturalezza, per qualche cosa che mi viene imposto come modello da qualcun altro e che magari io non condivido? E questo non ha niente a che fare con la creatività, perché quando io faccio questo discorso molti interpretano come dire: ah, allora non è creativa, non c'è fantasia. No, anzi, tantissima fantasia, tantissima libertà, libertà di tutti i generi, ma una libertà mentale, una libertà che ti dia la possibilità di crescere con te stessa, di esprimere tutta te stessa, così diversi gli uni dagli altri. Perché devi avere quella forma fisica e devi costringerti in una corazza, in un qualcosa che ti opprime, che ti comprime? Per che cosa? Quando puoi essere bella, affascinante, interessante, comunicativa, personale, quando sei una persona prima ancora di essere una donna.
Io mi auguro che questo stralcio di Nanni Strada l'abbiano ascoltato tanti uomini e tante donne in questo momento, sintonizzati su Radio Base. Vi ricordiamo, tra l'altro, non l'abbiamo ancora fatto, che tutte queste puntate che stanno andando in onda in orari definiti, perché accompagniamo questi giorni di festival insieme all'archivio del Festival Letteratura, in realtà si possono riascoltare in qualunque momento dal nostro sito, chiusa parentesi. Dicevo, in quest'epoca anche in cui i numeri anche disarmanti delle violenze sulle donne sono incontrollabili, o forse se ne parla semplicemente di più del passato, quando le violenze erano un pochino così messe molto di più sotto i tappeti e le si nascondeva, sarebbe interessante veramente riconoscere in noi prima di tutto delle persone.
Sì, è bello ascoltare Nanni Strada proprio per questo, perché si capisce anche che dietro un bozzetto, uno studio da parte sua soprattutto, perché insomma ce l'ha raccontato lei, sentiamo una sostanza che poi si percepisce negli abiti. Tra l'altro ricordiamo che Abitare l'abito non solo era il titolo di questo evento, ma è anche il nome di questo libro cartamodello, perché non ha proprio la forma di un libro, ma è un lenzuolo di carta bellissimo, enorme, per Edizioni Corraini. Vi invito a cercarlo ed acquistarlo, perché se qualcuna di voi all'ascolto ha un minimo di esperienza con la macchina per cucire, potrebbe realizzare a casa da sola degli abiti meravigliosi grazie a Nanni Strada.
E a proposito di stile e di eleganza, torniamo ai giorni nostri, perché la 20ª edizione del festival dedica una biblioteca intera all'eleganza.
Allora, qua giochiamo in casa, ecco. Almeno per quanto mi riguarda, su due fronti. Il primo, quello della moda, degli abiti e dei tessuti, che ovviamente hanno tutto il mio amore immenso e incalcolabile, soprattutto per il mio guardaroba, ma anche per i libri, perché il progetto che quest'anno le biblioteche supportano, come tutti gli anni ovviamente, ma di edizione in edizione cambia, è dedicato alla biblioteca elegante. Più di 300 titoli selezionati da quello che è il nostro esperto di moda e di stile letteraria, si intende, Luca Scarlini, e questi libri arrivano da tutte le biblioteche della nostra provincia, che si sono messe una mano sul cuore, l'altra entra sullo scaffale per trovare tutti i libri.
Allora, è un'avventura nella moda italiana tra 8 e 900, là quando lo stile in pochi decenni, bisogna dirlo, ha avuto degli stravolgimenti pazzeschi e vari tipi di eleganza. Quindi nell'ex Cinema Bios ad ingresso libero tutti i giorni, partendo dalle 15.30 di mercoledì, ovvero ieri, fino a domenica, potete immergervi in questa biblioteca. Ci sono anche dei camerini.
Sì, ci sono dei camerini sonori, perché Luca Scarlini non solo ci delizia con le parole e le immagini, ma anche con la musica, perché anche nella musica c'è stata tantissima moda, anche nelle opere liriche, insomma, quindi è, come dire, un'esperienza multisensoriale. Sensoriale. E in più non è solo una biblioteca elegante per adulti, ma è una biblioteca elegante anche per bambini, perché ci saranno tanti libri dedicati ai più piccoli che speriamo crescano buoni lettori e anche molto, molto stilosi.
Per fare qualche nome, Giacomo Leopardi, Guido Gozzano, Alberto Arbasino, Gabriele D'Annunzio, Irene Brina e molti altri che hanno dedicato pagine non occasionali ma ben pensate proprio allo stile, all'eleganza, agli accessori e alle buone maniere.
Sì, ci saranno anche degli autori insospettabili.
Con un, come dire, una dichiarazione d'amore per i tessuti, proseguiamo la nostra puntata dedicata alla moda.
Dovete sapere che il tessuto è una materia fantastica, che ha un suo comportamento. Quello che cerco di far capire ai miei studenti è questo: ogni tessuto ha il suo comportamento, è come il ferro, è come il legno, cioè tu non puoi forzare, non puoi fare lo stesso modello fatto in un tessuto piuttosto che in un altro, cambia completamente, perché il tessuto ha una sua natura.
E questa era Nanni Strada. Adesso andiamo nel 2011, quando il programma del Festival Letteratura ci ha così messo su un vassoio d'argento, giusto per essere ripescato nel 2016 e essere ricordato agli ascoltatori, un evento dal titolo Come ti racconto una sfilata. Perché anche le sfilate e la moda sono grandissimi protagonisti del giornalismo e di tutto quel mondo patinato, una volta delle riviste, adesso anche sempre di più dei quotidiani che tutti sfogliano e che vanno a raccontare ciò che viene proposto. C'è da dire che poi nel tempo in realtà c'è stata un'evoluzione, mentre una volta le ragazze aspettavano le riviste per vedere che cosa i grandi stilisti proponevano per l'autunno-inverno, la primavera-estate, adesso la sfilata è immediata, si sa subito, si vedono le foto, si vedono le immagini in tempo reale grazie a internet, naturalmente, che ha stravolto anche i tempi e le attese, e i tempi sono cambiati in tutti i sensi.
Sì, perché questa che tu hai raccontato è la sfilata ufficiale, cioè quella che noi vediamo e di cui sogniamo i modelli, sogniamo gli accessori e anche di poterli possedere da un certo punto di vista. Sì. La prima sfilata, che è quella che poi influenzerà le collezioni, è sulla strada, perché l'Italia è di per sé una sfilata a cielo aperto ogni giorno, perché tutto si è ribaltato e invertito. Addirittura i designer e gli stilisti prima scendono in strada per vedere i mix and match che fanno le ragazze, e quindi è stato proprio un gioco delle parti e non si sa più da dove arrivi veramente l'ispirazione.
E allora in questo evento del 2011 Martino Midali, Lucia Serlenga e Luca Testoni si sono così passati la palla su questo argomento, parlando, vedremo tra poco, di stile, di evoluzione nel tempo e nei decenni, anche partendo dagli anni 80 ad esempio, e anche di fashion blogger, ma questo è un argomento che affrontiamo tra poco in realtà. Adesso andiamo ad immergerci in questo evento che fu al Teatro Ariston e che ebbe anche un certo successo.
Sì, noi un pochino ci scusiamo con l'audio, sì, perché è un pochino sporco, era un po' basso, abbiamo cercato di alzarlo al massimo per potervelo restituire, portate pazienza perché insomma anche noi nel nostro piccolo abbiamo fatto un lavoro di sartoria.
Negli anni 80, come diceva Martino, era molto in voga il total look. Cioè ci si vestiva dalla testa ai piedi con una firma. Adesso questo quasi è pressoché sparito, è un concetto defunto, perché ora davvero le donne sono in grado di selezionare dove vogliono loro, il negozio che vogliono loro, nella città che vogliono loro, al prezzo che vogliono loro, perché trovi tutto. La tua capacità è avere uno stile tuo, avere buon gusto, fare in modo da tenere come dire, un filo logico tra la tua personalità e il tuo modo di apparire.
Il famoso total look, un total look che era estremamente personale, cioè ognuna di noi sapeva che cosa indossare e andava in quel negozio perché lì si trova bene, c'è la commessa che ti dice stai bene, stai male, ma cambiamo colore, insomma vediamo, e lì potevi prendere tutto, andavi sicura. Ma con l'avvento, non so fino a che punto positivo, delle fashion blogger, c'è qualcun altro che da fuori ci influenza e che lo fa a colpi di social, con fotografie, post,
di tutto e di più.
Esatto,
di tutto e di più. A volte poi si mischiano in realtà i look con gli ambienti, le vacanze, il cocktail, il piatto che si mangia, la forma fisica. Ci sono un po' di mix in realtà, e ci sono voci più o meno autorevoli, chi lo magari ha trasformato una carriera già nella moda, o comunque masticando quel linguaggio e quegli ambienti, ed è diventata fashion blogger con magari anche delle competenze, e chi invece di competenze non ne ha. Viene in mente quando girano quei video che fanno dei collage mettendo insieme le risposte improponibili di chi, dei fashion blogger che vanno alle grandi sfilate, senza minimamente sapere chi sono gli stilisti, come funziona una sfilata, niente. E le risposte sono disarmanti, perché a volte, non so se anche voi all'ascolto vi siete imbattuti in questi video, vengono fatti dei nomi assolutamente inesistenti e questi impazziscono perché sì, questo stile di Pinco Pallo, che manco neanche esiste, è meraviglioso. Che cosa si è innescato? In sostanza tutti sembrano sapere tutto di tutto, perché il web ha aperto, i social soprattutto hanno aperto le porte a chiunque, con la stessa autorevolezza di voce, quindi ci si fa spazio dicendo la propria. Io non so tu, Elsa, se hai una o più fashion blogger che segui e nei quali in qualche modo ti ritrovi, o ritrovi anche, non dico il tuo stile, ma una certa autorevolezza, per cui vabbè, questa posso seguirla e magari ha detto qualcosa di sensato.
La mia risposta sarà tagliente.
Avviso, non avevo dubbi.
Avviso tutti, nel senso che sì, le seguo su Instagram, le più famose, dalla Ferragni alla Nasti, insomma, quelle che hanno un sacco di followers. Le seguo in realtà per vedere ogni volta che accozzaglia di cose si mettono addosso, e sono sicura che nessuno di loro,
altro che total look,
ma quello non è un total look, quello insomma è un buttarsi addosso degli orpelli, e molto spesso lo fanno anche perché questi vestiti o accessori vengono regalati, quindi
certo,
loro sono lì per fare spot, perché è la realtà dei fatti. Ma la cosa più interessante e disperante allo stesso tempo è che sono totalmente ignoranti. Io sfido ognuna di loro a venirmi a raccontare chi è Cristobal Balenciaga, che cosa ha fatto, a dirmi chi è Nanni Strada, che abbiamo sentito anche noi, perché adesso noi possiamo riutilizzare dei vestiti su altri modelli che sono stati disegnati nel passato, che ha inventato la gonna pantalone, o perché Coco Chanel ha liberato le donne dai corsetti. Insomma, credo che la storia della moda sia qualcosa di serio, perché la moda vera è un affare molto serio, e anche tutte le persone che lavorano nell'ambito della moda. Io tempo fa ho visto un documentario, mezzo documentario, mezzo film, The Last Emperor, che parlava appunto dell'ultima coda della carriera di Valentino, e vedevo queste donne incredibili, queste sarte con una competenza millimetrica, che creano dei capolavori, perché un vestito, un abito è un'opera d'arte, loro si buttano addosso delle cose.
Ecco, e Lucia Serlenga, che fu anche colonna portante di Fashion,
sì,
laureata in sociologia in realtà, ma poi insomma si è spostata sul mondo della moda, e appunto ha condotto la settimanale della moda italiana, e anche ha diretto anche il mensile Notebook per un anno. Ora collabora da freelance con i più importanti giornali italiani e continua ad esprimersi in fatto di moda. Ecco, anche lei si è espressa sulle fashion blogger.
Allora ascoltiamo.
I cosiddetti bloggers, adesso molto sannati, sono arrivati nelle prime file delle sfilate, finalmente tutti hanno urlato, finalmente la moda democratica, c'è anche bloggers e quella, però spesso trattasi di ragazzi, ragazze molto volenterosi, sempre molto vestiti in modo appariscente, eccetera, impreparati in modo totale, cioè gente che non sa che cos'è una pence, cos'è un orlo, perché, chi è stato Balenciaga, cioè che non sa niente e che adesso spesso e volentieri si fa fotografare sul red carpet con i vestiti dello stilista e la borsetta dello stilista. Eccoci. Non mi va bene.
E non ci va bene, dobbiamo essere nella stessa linea della nostra Lucia, quindi alla fine approviamo, saremmo fuori dal coro, ma d'altronde così è.
Vabbè, no, non sono sicura che saremmo fuori dal coro, secondo me in realtà, visti i commenti di chi le segue, ci sono anche molti commenti caustici di chi magari di stile un po' se ne intende senza dover per forza coltivare quotidianamente un blog, quindi insomma sicuramente diciamo che ci sono consigli che possono essere preziosi, magari su occasioni, negozi interessanti, spulciando qua e là, forse trasversalmente, senza seguire per forza lo stile solo di una o un fashion blogger, possiamo trovare consigli che sono utili anche a noi, sono convinta.
Siamo possibiliste,
Lucia un po' meno. Bene, noi stiamo giungendo al termine di questa puntata. È nostro dovere ricordarvi che su queste frequenze, fino alla fine del Festival Letteratura, quindi fino a domenica 11 settembre, potete ascoltarci su tanti temi diversi. Oggi ci siamo occupate di moda, ma ad esempio oggi pomeriggio ci occuperemo anche di ambiente.
Eh sì, insomma, vi daremo uno specchio molto, in certi punti, così inquietante,
crudo.
Dobbiamo dirvelo, crudo, vi prepariamo, ma assolutamente necessario, perché anche noi, riascoltando questi eventi di Festival Letteratura, che ovviamente abbiamo a volte perso, perché c'erano
certo
tante cose in contemporanea, la scelta sempre ardua, è stato anche per noi una lezione che ci ha aperto gli occhi, magari ci ha reso anche più consapevoli, spero, e quindi vogliamo anche con voi condividere tutti gli esperti e quello che ci hanno raccontato.
Assolutamente sì, e anzi scoprirete insieme a noi tesi che magari il tempo ha confutato o che ha confermato, quindi è molto interessante andare a riscoprire le teorie, le opinioni di scrittori e ospiti al festival, quindi continuate a seguirci. Gli orari sono presto detti: 10:15 la mattina e 5:15 il pomeriggio.
Ecco, allora però, visto che siamo diventate un po' più serie, dobbiamo chiudere questa puntata così un po' in leggerezza, e possiamo anche dire che forse l'ironia, soprattutto nei romanzi, salverà il mondo.
E anche forse che alcuni temi non hanno un colore rosa o azzurro, come siamo abituati sin da piccoli a identificare il maschile e il femminile, ma ci sono certi generi di letture che veramente possono divertire tutti. E questo ce lo insegna, ce lo ricorda, e così chiudiamo, vi salutiamo, Sophie Kinsella.
As for the term chick lit, it's certainly a term I've got used to. I prefer wit lit. Does that translate?
Yeah, sort of. Allora, invece che chick lit, che insomma sono questo genere di romanzi rosa, mi piacerebbe il wit lit, cioè quello dell'intuizione, il rosa intuitivo, quello un pochino brillante, sarebbe un genere migliore.
You know, I don't think of myself as writing just for women. I think of myself as writing for anybody with a sense of humor.
Ecco, perché io non mi vedo come scrittrice solamente femminile. Io scrivo per la gente che ha senso dell'umorismo.
But, oh, well, thank you.
No,
I was to say, I do have male readers, I know.
Guardate che ce ne sono di uomini che mi leggono, dopo tutto.
Ma ecco, alzi la mano i ragazzi che sono qua, gay o etero, tutti. Così aumentiamo il numero.
Voce alle voci, 20 anni di Festival Letteratura nei 40 anni di Radio Base. Voce alle voci.